Buongiorno fratelli, vorrei che cercassimo la nostra Bibbia, l'Epistola ai Romani, nel capitolo 1, i versetti 24 e 25. Alziamoci in piedi, in segno di reverenza per il Signore. Bene, dice la parola del Signore. Romani 1, versetti 24 e 25. Per questo i Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori, alla impurità perché vituperassero fra loro i loro corpi. Essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato, ripetiamo, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Signore, ti supplico che riveli la tua parola nei nostri cuori questa mattina, che apri i cuori dei miei fratelli, che togli ogni oppressione del nemico, che permetti, oh Signore, che la parola possa penetrare nei nostri cuori. Sii tu che parla nei nostri cuori, togli ogni interferenza della carne nel tuo servo, Signore, che la tua parola si manifesti. Amen. Amen. Il titolo di questo messaggio è «Alla fine la verità si imporrà». È un titolo che può suonare chissà raro per alcuni, però è importante farlo, perché parleremo sul tema dell'importanza e della rilevanza della verità nella vita cristiana. Voglio commentarvi con voi una esperienza molto impattante che ho avuto qualche 3 o 4 mesi fa. Negli anni 90, in un paese qua di Centro America, è apparso un grande predicatore che aveva, particolarmente nell'area profetica, un grande ministero. Mi piaceva, lo ascoltavo molto spesso e pensavo che quest'uomo aveva parole del Signore per noi. Per tante cose della vita l'avevo perso di vista, e poco tempo fa, viaggiando per quel paese, ho visto un annuncio pubblicitario e io pensavo che era per una campagna evangelistica, però non era così, e che si era candidato per la presidenza della Repubblica. Questo mi ha generato un certo desconcerto. È passato un bel po' di tempo, credo che ha partecipato in 2 campagne elettorali ed ha ottenuto un posto molto importante nel governo del suo paese. Però un giorno apro i giornali e vedo che quest'uomo si era convertito in colui che lottava per la legalizzazione delle droghe in Centro America. Quando ho letto questa cosa mi sono sentito veramente male e immediatamente chiedo al Signore: cosa sta succedendo, Signore? E ho cominciato a tremare, ad aver paura per la mia stessa vita, perché pensavo: se quest'uomo che riceveva una unzione diretta dal Signore è successo questo, che cosa potrà succedere a me? Il Signore mi ha risposto, la risposta è molto semplice. La Chiesa nel suo insieme non sta camminando nella verità. La Chiesa è infiltrata dal mondo, e di questo parleremo oggi. Parleremo come questa infiltrazione è l'unico proposito di vederci qual è la situazione vera spirituale e impedirci di vedere qual è la situazione del mondo. E se non conosciamo la situazione del mondo, siamo inutili per l'opera del Signore. Cominciamo per la trascendenza della verità. Io vi posso garantire che il nemico attualmente ha infiltrato con la menzogna l'istituzione più grande delle nazioni. Per esempio i governi sono pieni di menzogne, nella famiglia regna la menzogna e il nemico sta riempiendo di menzogna perfino la Chiesa di Cristo, e incluso i cristiani stessi. Quando si milita nella menzogna, è ovvio che non si può vedere la luce e non si può vedere sapere la verità. E quando non si può conoscere la verità, allora la Chiesa smette di essere sale nella terra, sulla terra, e la Chiesa diventa in un'appendice del mondo. Questa è una parola molto pesante, terribile. La Chiesa che non cammina nella verità diventa un'appendice del mondo e di conseguenza un strumento di Satana. Quando parliamo della verità dobbiamo cominciare a pensare e farci questa domanda: di che verità stiamo parlando? Io penso che questa è la domanda più interessante che possiamo farci. La parola del Signore ha una caratteristica meravigliosa quando si studia, che è sommamente profonda e semplice allo stesso tempo. Non c'è nessun libro scritto da un essere umano sulla terra che possa compiere queste due caratteristiche, enorme profondità ed enorme semplicità. E la verità basata nella parola ha quattro grandi pilastri. Il primo è che Gesù è l'unigenito figlio di Dio. Molti di voi mi diranno: questo per me è normale, io l'ho sempre saputo, però vi dirò perché ve lo sto dicendo. Chiedono a Gesù Cristo gli stessi apostoli: Signore, che segnali farai per la tua venuta? Gli apostoli che avevano queste domande da fare a Gesù. E quando noi leggiamo la risposta che il Signore gli dà nell'Evangelo di Luca, noi ci rendiamo conto che il Signore non parla direttamente di grandi eventi militari o politici, se non che il primo segnale che gli dice il Signore è che vi diranno: il Cristo sta qua, il Cristo sta là, e molti saranno ingannati. Certamente solo si può ingannare a una persona che anticipatamente aveva creduto nel vero Cristo, e posteriormente, dice il Signore, e ancora questo non sarà la fine, ossia che questo succederà nei tempi che precedono la fine, e di fatto si sta dando. Tutte le false dottrine che noi ascoltiamo è una forma di dirci che Gesù non è l'unigenito figlio di Dio, e dobbiamo stare attenti. Recentemente io ascolto in ogni parte del mondo cristiani che mi dicono: vado in quella chiesa perché la sento molto unta dal Signore. Attenzione con questo: l'unzione non risiede in nessuna chiesa, l'unzione risiede nel cuore del servo di Dio, e colui che non ha la unzione in sé non la troverà in nessun'altra chiesa. Cambiando di chiesa in chiesa, l'unica cosa che può succedere è trovare una falsa dottrina e restare intrappolati e condannati per tutta la vita. Un altro tema importante è che solo in Gesù Cristo c'è la salvezza. E voi mi direte: certo, io sono qua perché credo che solo in Gesù c'è una salvezza. Però adesso sono sorti, specialmente nell'area politica, tanti salvatori nell'area materiale, e il popolo del Signore sta credendo in questi salvatori. Vi voglio dimostrare più avanti, vedendo cifre economiche, che umanamente le economie del mondo e del nostro paese stanno affondando, e noi dobbiamo cominciare ad avere la fede che si è avuta durante l'epoca del profeta Elia. Vi ricordate che il profeta Elia era alimentato in forma soprannaturale? Questa è la fede che dovremmo avere nel nostro cuore, perché se non viviamo in questa fede, allora quello che cerchiamo è qualcuno che ci provveda una soluzione a un problema insolubile. E quando mi offrono piccole menzogne, resterò preso, intrappolato, e perdo la mia visione di Gesù Cristo come mio unico salvatore. Un altro tema importante è che l'unico obiettivo della vita è vivere per la gloria di Dio. Dice la parola che siamo stati creati per la gloria e lode del Signore. Come parte di questo processo di gloria e lode del Signore, il Signore ci permette di avere una famiglia per edificarla e mantenerla, però l'obiettivo principale non è alimentare una famiglia, non è crescere professionalmente, non è riuscire ad avere dei buoni fondi. L'obiettivo prioritario dell'uomo in questa terra è dare la gloria a Dio. E se noi passiamo su questa terra senza aver glorificato il nome del Signore, avremo vissuto invano. L'ultimo pilastro della verità è che tutto quello che esiste, tutto quello che vediamo, la maggioranza delle cose che noi, per cui noi lavoriamo, hanno un carattere temporale. L'unica cosa eterna sono le cose dello Spirito. Questo che stiamo facendo adesso parlando di Dio è l'unica cosa che ha trascendenza spirituale. Quello che cominceremo a fare domani, dalle 8 fino alle 5, alle 6, dipende quanto lavoriamo, certamente è necessario farlo, però non ha una trascendenza eterna. L'unica cosa che ha trascendenza eterna sono le cose dello Spirito. E allora questo cosa implica? Che noi dobbiamo apprendere a priorizzare. È un obiettivo che dobbiamo non guardarlo per il futuro, ma cominciare oggi stesso a priorizzare. Cos'è la cosa più importante e più urgente? La cosa più importante e più urgente è la manifestazione di Cristo nelle nostre vite. Questo è importante e urgente. Rassumiamo questa parte dicendo così: ogni strategia di Satana nel presente è orientata a fare tre cose: nascondere, desvirtuare o presentare in malo modo la verità, una verità che è cambiata in alcuni suoi aspetti, già non è verità. Una mezza verità è una menzogna, non è una verità. Non esiste la verità, la mezza verità. La parola di Dio mi piace perché è assolutista. Noi viviamo in un mondo a cui piace il relativismo, dove si dice niente è buono, però niente è anche male. Il nemico sta vendendo al cristiano e il cristiano sta abbracciando l'idea del relativismo. Se uno viaggia in altri paesi si rende conto che il messaggio in molte chiese è un messaggio relativista. E nel momento in cui la Chiesa comincia a predicare un messaggio relativista, la Chiesa perde il suo valore come luce su questa terra e diventa parte dell'enorme oscurità regnante. Un altro punto è il seguente: il nemico già non è più interessato in ingannare i non credenti, perché già sono sufficientemente legati alla menzogna. Grazie all'aiuto della tecnologia, di internet, dell'iPod, Satana può trasmettere inganni quasi in tempo reale. Può dare lezioni su menzogne 3, 4, 5, 6 ore al giorno. Il grande sforzo di Satana in questo tempo si centra in ingannare gli eletti. Gesù Cristo ha detto, e a molti ingannerà. E allora noi dobbiamo prendere seriamente queste parole, dobbiamo prendere come qualcosa di assoluto queste parole. Molti potremmo essere ingannati. Allora, la strategia dell'inganno è una strategia molto sottile, perché si inganna attraverso i criteri economici, si inganna attraverso le istituzioni, si inganna perfino attraverso la famiglia e si inganna perfino la nostra vita spirituale. Se io vivo in un mondo che relativizza i principi di Dio, è probabile che presto o tardi io cominci a relativizzare. E quando io comincio a relativizzare, sono totalmente preso dalla menzogna. Bene, quello che sta succedendo adesso è che si stanno chissà, già sono mature le condizioni per il ratto della Chiesa, l'apparenza e l'apparizione dell'Anticristo. Però questo solamente si può vedere e capire attraverso gli occhi spirituali, non si può vedere con gli occhi fisici. E quando il nemico semina la menzogna, certamente automaticamente la vista spirituale si perde, e al perdere la vista spirituale le cose cominciano a succedere intorno a noi e non ci rendiamo conto. Adesso l'inganno più grande che il nemico ha dato alla Chiesa è fargli credere che stiamo vivendo un'epoca di normalità, perché se noi pensiamo che stiamo vivendo un'epoca piena di normalità, conduciamo una vita spirituale normale, che è uguale a niente, e non capiremo che la fine è imminente e che dobbiamo sollevarci spiritualmente e con potere. E per questo voglio spiegarvi le cose che stanno succedendo nel mondo e che probabilmente non ci siamo neanche resi conto che stanno succedendo, e che implica irrimediabilmente che il nemico sta prendendo il controllo delle istituzioni, della famiglia, si sta infiltrando perfino nelle chiese. Parleremo un po' di questo tema, per esempio di quello che sta succedendo nella politica. I sistemi politici attuali nel mondo ci sono approssimatamente 190-195 nazioni, pressappoco 170 paesi hanno regime democratico, ci hanno insegnato il grande valore della democrazia, però chissà, non è il sistema migliore se non che il meno peggio, perché la democrazia sta basata in un principio eretico, sta basata in qualcosa che hanno inventato i romani. Quando i romani parlavano di democrazia dicevano un detto che è vox populi vox dei, che vuol dire la voce del popolo è la voce di Dio, e non c'è niente di più sbagliato di questo. Il nemico può ingannare corporativamente milioni di persone e fare in modo che milioni di persone impongono in qualsiasi governo il proprio inviato, il proprio rappresentante. Allora dobbiamo cominciare da lì. Il nostro sguardo deve essere posto in quello che Dio sta facendo, e dobbiamo distogliere lo sguardo da qualsiasi uomo che offra salvezza. Negli ultimi anni, quando uno comincia a ascoltare le campagne politiche intorno per il mondo, e uno capisce un po' della situazione economica e finanziaria, capisce immediatamente il grande inganno delle promesse, cioè riesce a capire che si offrono cose certamente irraggiungibili. Allora la gente che si presenta alle urne in massa per votare sono basate in promesse che non si realizzeranno, e quello che risulta sarà una enorme frustrazione. Dalla frustrazione nasce la violenza. Se voi non credete quello che gli sto dicendo, da qui ho una serie di numeri perché possiate vedere qual è il concetto che si tiene alla classe politica attualmente. In Spagna il governo, lo Stato, ha solamente un 27% di approvazione, e la gente dice che i politici sono il problema principale della Spagna. Se ci muoviamo agli Stati Uniti, noi possiamo vedere in questo grafico, possiamo vedere che nell'anno 2012 l'accettazione del Congresso degli Stati Uniti è un 10%, vuol dire che il 90% della gente degli Stati Uniti pensa che il Congresso non funziona, non fa niente. E il Congresso è l'espressione popolare. Se lo stesso popolo dice che l'espressione popolare è in rovina, allora siamo in un problema molto grave. E il seguente tema molto importante in questo grafico che appare qua: ha detto Dio, e lo ha ripetuto chiaramente, che il tempo di Dio si misura con quello che succede in Israele. Io sono consciente che molti di voi, quando stiamo parlando di temi profetici, si sentono un po' molesti, però questa è la verità. L'ultima settimana trascorsa è stata incandescente nel Medio Oriente. Dalla frangia di Gaza, sono partiti dei missili verso Gerusalemme, circa 700. Tre missili sono caduti nell'area di Tel Aviv, si è lanciato qualche missile anche in Gerusalemme. Gerusalemme non era stata attaccata dall'anno 1970. Ogni volta che Gerusalemme viene attaccata, nel mondo succede qualche cosa. Gerusalemme è la città che è destinata ad essere la capitale del mondo nel millennio. Allora Gerusalemme non può essere attaccata dai gentili né per nessun altro. Ogni volta che è attaccata Gerusalemme, il Signore stesso la difende. Allora quello che è successo in Israele è questo. Esiste adesso il panorama geopolitico cambiato. Verso il nord c'è Siria. Siria è ad un punto di essere dominata dal islamismo radicale che vuole distruggere Israele. Al sud c'è Egitto. In Egitto è cambiato un presidente e adesso stanno governando i fratelli musulmani, che è un islamismo radicale. Verso il sud-est si trova Iran, che sta preparando tre bombe atomiche per distruggere Israele. Allora quello che si sta gestionando è qualcosa che nei prossimi mesi scoppierà, e quando questo scoppierà il mondo deve essere preparato per l'apparizione di un governo mondiale e la redenzione di coloro che realmente abbiano creduto e che si siano santificati e appartati per il Signore. Quello che succede è che il disincanto politico adesso è enorme, però le grandi masse, invece di fare arrivare questo disincanto cercando il Dio vero, quello che sta cercando è il vero ente o persona che possa risolvere i suoi problemi, e facendo questo la cosa che si genera è l'ambito perfetto per l'apparizione dell'Anticristo. L'Anticristo apparirà perché sarà capace di soluzionare i problemi economici che esistono adesso. Allora ogni volta che la situazione economica si acutizza, si prepara il terreno per l'apparizione dell'Anticristo, così è. Parliamo di quello che sta succedendo nell'economia e non ci siamo neanche resi conto. Molti di noi che hanno il privilegio di essere usciti dall'università si rendono conto che in anni anteriori era molto facile, molto più facile. Una persona riceveva un'educazione fra i 10 e i 15 anni, aveva una vita lavorativa di circa 40 anni e poteva raggiungere una pensione e poteva raggiungere anche l'acquisto di una casa, che è la cosa più importante per una famiglia, e la sua pensione era una buona pensione da parte dello Stato. Voglio dire che prima la vita era più programmabile, se non si commettevano degli errori durante tutto questo processo, c'era una buona stabilità nella vita di una persona. Se voi vi ricordate, nel nostro paese ha vissuto conflitto tremendo negli anni 80, però perfino in quel momento non si viveva in una situazione economica così stretta come quella che si vive adesso. Cosa è successo? Cos'è che è cambiato così drasticamente? Tutto questo modello di stabilità comincia a modificarsi a partire dall'anno 1980. E come si modifica? Cina è il paese che ha più abitanti nel mondo, ha circa il 20% della popolazione mondiale, circa 1.300 milioni di abitanti. Pensate che Cina è circa 250 volte la popolazione del Salvador. Per ogni salvadoregno ci sono 250 cinesi. Cina aveva un grande problema. Il problema che aveva Cina era che la sua popolazione rurale era enorme e viveva in una condizione poverissima. Esistendo lì un governo totalitario, fra virgolette, sapevano che se non avessero cambiato le condizioni di vita dei suoi abitanti, probabilmente ci sarebbe stata una ribellione da parte dei suoi cittadini. e allora cominciano a creare un programma di governo molto interessante e riescono a far passare circa 400 milioni di persone dall'area rurale alle zone urbane. Il problema, e nessuno lo dice, è che questi 400 milioni di persone che hanno migliorato la loro propria vita sono diventate 600 milioni di persone nel mondo occidentale che hanno perso il loro tenore di vita. Questa è la forma complicata in come si è fatto. Allora, quando queste 400 milioni di persone migliorano la loro vita, c'è un deficit di 600 milioni di persone dall'altra parte, includendo il nostro paese. La produzione industriale nel nostro paese comincia ad abbassarsi e diventiamo importatori di ogni tipo di servizio. Un'altra situazione che succede in tutto il mondo è che i governi procedono a ipotecare il futuro dei loro cittadini, prendendo livelli spaventosi di debiti per poter compiere le promesse che si fanno nelle campagne elettorali. I debiti crescono così tanto che nell'anno 2008 si produce la più grande crisi finanziaria nella storia dell'umanità. Una crisi finanziaria di così grandi dimensioni che per il momento ancora non riusciamo a dominare. C'è un detto molto famoso che diceva che il mondo si deve mettere sui propri piedi. Milioni di persone hanno perso le proprie case. Il livello di disoccupati è enorme. In Spagna il 50% dei giovani fra i 20 e i 30 anni non hanno posto di lavoro e ne avranno la possibilità di averlo. Una generazione persa completamente. Quando si danno queste situazioni economiche e problemi che non si possono risolvere, la gente non può continuare a vivere di speranza, solamente di speranza. A un certo momento apparirà l'uomo che risolverà questo e noi sappiamo già chi sarà. Vi voglio mostrare questo grafico perché e questo è molto interessante. Questa è la migrazione della classe media in Cina. Nell'anno 1913 solamente il 12% dei cinesi era di classe media. Nel 2005 54%. E per l'anno 2025 il 72% dei cinesi sarà di classe media. Gli economisti cercano di dare un appoggio, una connotazione positiva a questo. Però quello che succede e questo che significa è che nel Salvador difficilmente potremo produrre certi articoli di forma competitiva perché i cinesi riescono a mantenere i prezzi bassi in una forma artificiale. Questo implica che in molti paesi del mondo non si risolverà il problema della disoccupazione. Guardate cosa è successo con il debito nazionale negli Stati Uniti. Una crescita vertiginosa. Solo in un'epoca recente si è visto un debito che cresce così. A partire dal 1980 la crescita del debito negli Stati Uniti li ha ridotti al punto che devono cercare di ridurre in questo mese o due mesi perché altrimenti vanno in recessione. In Spagna anche lì i debiti si sono aumentati in maniera trascendentale e nel nostro paese, per esempio, ho cercato di pensare in un periodo abbastanza grande. Nell'anno 2000 noi avevamo 3.300 milioni di dollari e avevamo un superavit fiscale. Nell'anno 2012 noi abbiamo 13.000 milioni di dollari. E l'anno prossimo chissà 14.000 e nel 14 15.000 milioni di debiti. Possiamo ascoltare conferenze economiche brillanti, offerte di ogni tipo, però il Salvador non ha la capacità per poter pagare 13.000 milioni di debiti. Questo è un fatto vero. Allora dovrà succedere qualche cosa. L'economia si sistema per se stessa, si governa per se stessa. In tutti questi temi economici cosa succede? Perché siamo caduti in tutto questo? Mi sono messo a pensare perché, cosa ci ha portati a vivere in quest'epoca generalizzata di calamità globale? Ho cominciato questo messaggio dicendovi che un errore che commettiamo noi è cercare di separare lo spirituale dal materiale, e io credo che noi crediamo che la vita si vive in modo parallela, però no, ogni cosa è vincolata all'altra. Dice Seconda Cronica che quando i popoli si umiliano, Dio sana la terra. Dove nasce il grande inganno in materia economica? Paolo era un esperto parlando di finanze ed egli ha detto che la radice di tutti i mali è l'amore al denaro. Dice che alcuni, codiziandolo, hanno lasciato la fede. Se qualcuno non ha avuto fede, non può lasciare la fede. Allora dobbiamo capire che la codizia può far perdere la fede. Anteporre l'avere all'essere sta distruggendo la vita del cristiano e la vita di colui che non è cristiano. Questa versione della parola dice che quelli che si sono allontanati dalla fede si torturarono e si sono trafitti di molti dolori. Se io mi faccio prendere la codizia, devo sapere cosa succede oggi stesso. L'unico valore tangibile e intangibile che io ho è la mia relazione personale con Dio. Questa è l'unica cosa che ha la promessa della vita eterna. E diceva anche l'Apostolo Paolo, io voglio che voi sappiate che negli ultimi giorni saranno pericolosi, perché ci saranno uomini amanti di se stessi, avari, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori. Questo è quello che vediamo nella televisione, questo è quello che vediamo su internet. E abbiamo una grande tendenza che tutto quello che si dice immediatamente lo crediamo, non lo passiamo per il filtro della parola di Dio. E perché non lo passiamo per il filtro della parola di Dio? Perché non conosciamo la parola di Dio. In questo paese c'è stato uno sforzo molto grande affinché si leggesse la parola di Dio nelle scuole. Era stata fatta una proposta di legge, però il nemico, facendoci credere che deve esistere una separazione fra lo Stato e la Chiesa, io con le mie stesse orecchie ho ascoltato molti cristiani difendendo questo argomento, quando la Bibbia dice tutto il contrario. Allora, se non conosciamo la parola, la possibilità che siamo ingannati per l'astuzia di questi uomini che si descrivono qua in Seconda Timoteo 3 dall'1 al 5 è molto grande. Il peggiore inganno, qua siamo già arrivati al massimo della menzogna, all'istituzionalizzazione del peccato. Questi uomini ingannevoli e avari che si descrivono in Seconda Timoteo si rendono conto che certi peccati sono popolari e allora per perpetuarsi nel potere dicono cambiamo la costituzione di questa nazione affinché questo peccato possa essere una cosa normale. Facciamo delle leggi affinché il peccato possa esistere nel nostro ambito. E la maggioranza della gente piena di peccato dominano le minorie che vogliono camminare nella giustizia. E quando il peccato si istituzionalizza in una nazione, la distruzione di questa nazione è immediata. La terra è stata distrutta in un paio di occasioni. Ci sono state varie distruzioni, però le più grandi sono state nell'epoca di Sodoma e Gomorra e nei giorni di Noè. Dice la Bibbia che nei giorni di Noè la gente, lo leggiamo in Matteo 24, si sposavano, però dice il versetto, e questo ha richiamato la mia attenzione, che non si rendevano conto di quello che stava succedendo fin quando è arrivato il diluvio. Facciamo attenzione a questo, non sapevano di quello che stava succedendo, però noi sappiamo che Noè continuava a predicare, però la gente dice qua che non si rendevano conto. Che cosa vuol dire questo? Che la parola può essere predicata, Dio può parlare delle circostanze, però se uno abbraccia i valori del mondo non si rende conto della verità. E questo è la cosa più delicata della situazione. Se noi non abbracciamo la verità e permettiamo che la menzogna infiltri i nostri cuori, noi non ci renderemo conto di quello che succede. Il diluvio è il ratto della Chiesa hanno lo stesso comune comune denominatore, che in nessuno dei due casi si sa l'ora perfetta in cui vengono. Questo vuol dire che la cura della nostra anima, della nostra vita spirituale deve essere qualcosa trascendentale, e noi vediamo che la gente pospone decisione, continua a vivere la sua vita sterile che non porta a niente, e quando uno meno se ne rende conto la sua mente sta vivendo in piena oscurità, e parlando di istituzionalizzazione del peccato, per vedere che già questo sta succedendo nel mondo, vi ho portato la copia di un periodico del giorno 7 di questo mese. Ve lo leggo: dopo l'elezione in un paese importante, via libera alla marijuana in modo legale. E sotto vediamo Baldwin, la primera senatrice omosessuale dichiarata. Due stati danno il permesso al matrimonio gay. Sono già 9 gli stati dell'Unione che lo riconoscono. E allora vi voglio chiedere, voi credete che è possibile che il Signore può sopportare che questo peccato che ha distrutto Sodoma e Gomorra siano inclusi nelle costituzioni dei paesi e il Signore resti a braccia conserte senza fare niente? Voi credete che il peccato potrà essere parte della società in cui viviamo, parte integrale, e Dio non faccia niente, non per castigare, se non che per trasformare e richiamare la nostra attenzione? Questo ve lo dico perché sempre le iniziative immorali, istituzionali, vengono dal nord al sud, e adesso già sono arrivate a Messico. In questione di pochi mesi o pochi anni arriveranno al nostro paese, e il giorno in cui leggeremo questo nel giornale, non pensiamo di organizzarci politicamente per respingere questo. Organizziamoci spiritualmente, cominciamo a pregare in forma congiunta, perché se noi permettiamo che ci vincono questa battaglia, le conseguenze non la sopporteremo noi, se non che la conseguenza è l'ira di Dio, la soffriranno le generazioni future. Il Salvador ha almeno numeralmente una delle chiese più forti in Latino America, e noi dobbiamo respingere il nemico. Il problema è che noi non abbiamo avuto la strategia adeguata, perché noi l'abbiamo respinto politicamente, ma la Bibbia dice che le armi di nostra milizia non sono carnali, se non che sono spirituali, le armi di Dio per distruggere ogni fortezza. Parliamo adesso della situazione della Chiesa, perché alla fine importante è quello che sta succedendo nella Chiesa, non quello che succede fuori. Se fuori il nemico sta ingannando, però noi restiamo nella verità e siamo il baluardo della verità, allora vinceremo la guerra. Allora pensiamo in questo. Nel libro di Apocalisse si presenta lo stato spirituale di 7 chiese. Quello che l'intenzione del Signore, parlando di questo aspetto, era indicargli su come sarebbe lo stato spirituale della Chiesa in differenti epoche storiche. E c'è una Chiesa che è in uno stato terribile, è lo stato di Laodicea. Gesù Cristo dice a Giovanni: di a questa Chiesa, tu dici, io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, miserabile e povero e cieco e nudo. Totalmente cieco spiritualmente, non ti rendi conto che io sto per venire e continuo i tuoi piaceri. Molti di voi si chiederanno: come mai in un paese economicamente distrutto noi possiamo dire che siamo ricchi? Uno dei predicatori più potenti della storia recente, David Wilkerson, che è autore di un libro che si chiama La croce e il pugnale, diceva qualcosa di interessante. Diceva che questa è la generazione della Chiesa tiepida. Che cos'è la Chiesa tiepida? La Chiesa tiepida è colei che si crede ricca, però noi comunicamente, se non che spiritualmente, si crede ricca perché si può assistere a un tempio perché siamo moralisti e si crede ricca perché apparentemente tutto è in ordine, però questo è lontano enormemente da quello che Dio vuole. E cosa dice questa chiesa? È una chiesa che si caratterizza per due cose: non vuole unzione, non vuole compromessi, impegni, e non vuole santità. Vi voglio ripetere queste parole: non vuole unzione, non vuole impegni e non vuole santità. Quando stavo preparando questa predicazione mi sono fatto questa domanda: voglio unzione, voglio impegno, voglio santità? Perché se non voglio qualcuna di queste cose, io sono un assistente effettivo e membro della Chiesa di Laodicea. E ogni membro della Chiesa di Laodicea non sarà rapito sulle nuvole col Signore. Questa parola è molto dura, però devo dirla. Si è spiegato con tutti i mezzi la teoria e la teologia dell'esuberante. E certamente, dice la parola, che la misericordia di Dio sono nuove ogni mattina. Però la grazia, l'evidenza primordiale della grazia, darci i mezzi per fare in modo che noi ci consacriamo e viviamo in santità una vita che glorifichi Dio. Adesso la domanda è: se Dio mi dà questi strumenti e io li rifiuto, sarò contato fra gli eletti? Quando il Signore parlava degli ultimi tempi diceva una cosa importante. Diceva: in una casa saranno in due, uno sarà preso e l'altro lasciato. Stiamo parlando del 50%. Io non faccio numeri in questo modo, però voglio lasciarvi claro che qui non si applicherà la legge del default. Certamente sarà rapito colui che abbia creduto in Cristo come suo Salvatore personale e Signore della sua vita. Dobbiamo definire bene questi concetti. Colori, noi che abbiamo riconosciuto a Gesù Cristo come Salvatore e ci fermiamo lì, e non abbiamo riconosciuto Cristo come Signore, non va bene. La salvezza piace a tutti noi, la signoria di Cristo chissà ci piace un po' meno. Questo è trascendentale, fratelli. Bene, e qui arriva il nucleo di tutto questo. Se voi pensate, studiando la parola, e io vi supplico che quest'anno, prima che finisca l'anno, studiatela. Se voi siete un membro della Chiesa di Laodicea, nel nome del Signore io vi supplico, salvatevi, scappate, salvate la vostra anima. Io ho pregato molto per questo. Non fate caso a chi sta predicando qua, è il Signore che vi sta chiamando. Se avete una vita spirituale tiepida, scappate da questo tipo di vita. E invece di pensare nelle celebrazioni del prossimo Natale, pensate invece di passare in digiuno e preghiere le ultime settimane affinché il Signore ci possa toccare e rivivere il nostro primo amore. Ha detto Gesù Cristo: guardate per voi stessi, che i vostri cuori non siano caricati di glottoneria e ubriachezza e degli affanni di questa vita, e venga quel giorno di colpo su di voi, perché verrà come un laccio sopra tutti quelli che abitano la faccia della terra. Questo è qualcosa di importante e delicato. Qui parla di glottonerie e ubriachezze, e dice il Signore a coloro che erano vicini a Lui, e voi sapete chi era vicino a Lui, erano gli apostoli, coloro che avevano ascoltato tante volte il Signore, e gli dice: attenzione che i vostri cuori non si ingrassino di tanti piaceri, parlando di tanti piaceri terrestri, se non che stiamo parlando di conformarci, di essere soddisfatti con la nostra vita spirituale, perché quel giorno verrà come un ladro, e quel giorno è imminente. E allora dobbiamo pensare: sono pieno di ubriachezze e glottonerie? E allora, per riassumere tutto questo, Satana è impegnato a lanciare menzogne sottili. Qualcuno diceva che il nemico ha la sua agenzia di pubblicità, che è Hollywood, e adesso ha la sua centrale di comunicazione, che è Internet, e ha organizzato tutta l'infrastruttura per ingannare più che mai. Sta ingannando in economia, sta relativizzando i valori morali. Se voi quando si è tentato di far leggere la Bibbia nelle scuole avete pensato nella separazione fra Stato e Chiesa, io vi supplico di pentirvi di questo, perché questo vuol dire relativizzare i valori morali, stare relativizzando la natura dello Stato, perché sta facendo credere che lo Stato ha la soluzione a ogni problema, e la verità è che non ha nessuna soluzione. E state svalorizzando la funzione della Chiesa nel mondo attuale. La teoria della prosperità è un inganno grande che si è infiltrata nella Chiesa, e in questo momento io vi voglio essere estremamente chiaro: le ricchezze del Signore sono spirituali. La nostra preghiera deve essere che abbiamo pace e gioia affinché lo possiamo cercare, però Dio non vuole una relazione qui pro quo con noi, ossia dammi e ti do. Questa è una fallacia. Se questo fosse così, Gesù Cristo non sarebbe nato così povero, questo è così evidente. Solo abbiamo una scelta davanti a tutte queste pressioni che stiamo vivendo, una sola, e questa è permanere nella verità. Pensate che il Signore al vecchio Israele diceva ai profeti sempre le stesse cose, anno dopo anno, e gli diceva: conoscete la verità, scrivetela nel vostro cuore e obbeditela. Conoscere, guardarla e metterla in pratica. Ed è una cosa interessante quello che è successo fino ad oggi. Prima di andarsene il Signore ha detto qualcosa di importante, di vitale, di vita o di morte. Ha detto: quando verrà lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Immaginatevi che il Signore sapeva che lo sforzo del nemico per implementare la menzogna sarebbe stato così grande che doveva inviare tutta l'artiglieria del cielo per fare che la verità prevalesse. E il potere più grande che esiste nel cielo è l'opera dello Spirito Santo. E doveva mandare lo Spirito Santo affinché ministrasse e impartisse la verità. Orbene, e qui viene la cosa trascendentale, per vivere in verità bisogna conoscerla. E qui vorrei farvi una domanda, e che ognuno risponderà nel suo interiore. Quanti di voi non appartano neanche un minuto nella settimana per leggere la parola di Dio? Ve lo dico perché ho letto un'inchiesta recente che risultava che almeno del 20% di cristiani leggevano la parola durante la settimana. Vi voglio dire una cosa: se non conoscete la parola di Dio, voi siete sommamente fragili davanti all'inganno, tremendamente fragili. Se non conoscete la verità, se non date il giusto peso alla parola, se la parola è sinonimo di sonnolenza, c'è qualcosa di terribile e pericoloso che sta succedendo nella tua vita. Al culto delle sette davo un esempio: se qualcuno di voi soffrisse di diabete e vi dicesse di mettere un'iniezione tutti i giorni, io vi assicuro che tutti i giorni ve la mettereste, perché è la cosa più importante della vostra vita. La parola di Dio si deve diventare la cosa più importante della nostra vita. E oltre a questo dobbiamo vivere in santità, obbedire la parola, metterla in pratica. Orbene, vi voglio invitare affinché noi prendiamo questa decisione in questo giorno. Siamo quasi al punto di iniziare un nuovo anno. Ogni anno abbiamo l'abitudine di fare dei nuovi propositi. Quest'anno non proponetevi nessuna cosa materiale. Se voi siete disordinati e volete essere ordinati, non importa, continuate ad essere disordinati. Però se non conoscete la parola di Dio, il pericolo per la vostra vita è enorme, perché non può entrare nessuno nel regno dei cieli che non conosca il regno. Questo è trascendentale e ovvio. Allora prendiamoci un tempo per cercare la presenza del Signore e gemere davanti al Signore, dobbiamo gemere davanti al Signore. Certe volte non abbiamo il desiderio di piangere davanti al Signore, viviamo una vita così normale, una vita così normale, e il Signore che già sta preparando ogni cosa nel cielo per venire a rapire la sua Chiesa, e noi continuiamo a vivere una vita normale. Passano gli anni e non riusciamo a conoscere la parola. Il peccato è diventato parte della nostra vita. Non riusciamo a capire, a discernere le vie del Signore. E la fine si avvicina. Allora io vorrei innalzare la lode a Dio e chiamare coloro che non hanno accettato Cristo come suo Salvatore personale. Questo non merita molta spiegazione, perché ognuno di noi sa se Gesù Cristo è il suo proprio Salvatore o no. La grazia del Signore un giorno terminerà con la venuta del Signore, con il ratto della Chiesa finirà la grazia. Cosicché se c'è qualcuno che non ha dato questo passo di fede, questo passo trascendentale, io vorrei che tutti abbassiamo i nostri capi e vi voglio invitare che accettate Cristo. Ci sarà qualcuno che vuole accettare Cristo come suo Salvatore personale questa mattina, che voglia scapparsi dalle cose che verranno e soprattutto che voglia avere questa comunione intima con l'Spirito. Alzate le vostre mani, alzate le vostre mani. Ogni pregiudizio religioso non ha nessun valore in confronto alle cose che verranno. Cosicché voglio ripetere questa invitazione. Ci sarà qualcuno là fuori, là sopra, che vuole ricevere Cristo come suo Salvatore, che vuole vivere con sicurezza della vita cristiana? Bene, se in realtà tutti siamo salvati, io vorrei chiedere a coloro che vogliano ricevere dal Signore una rivelazione vera di qual è il suo stato spirituale, che si pongono in piedi, che pregheremo per loro. Coloro che vogliono sapere direttamente al Signore il loro vero stato, vogliono che il Signore gli indichi se sono membri della Chiesa dell'Odicea e partire da quella verità, scappare per salvare la loro arma. Grazie, o Padre Celestiale, perché la Tua verità è inconfondibile. Ti ringraziamo, Signore, perché la Tua verità eminentemente sarà riconosciuta. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai lasciato lo Spirito Santo affinché ascoltassimo la verità. Ti supplico, Signore, perché Tu spandi un movimento del Tuo potere su questa casa, nel nome di Gesù, che lo Spirito Santo indichi ad ogni cuore qual è il suo stato spirituale. Grazie, Padre. Grazie, Signore.